Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast. 1873-2023. Il Carnevale di Viareggio celebra 150 anni di storia. Dal 4 al 25 febbraio, i grandi carri allegorici sfilano sul bellissimo lungomare. Da una parte c'è il Mar Tirreno, azzurro, calmo, che punta, lontana, la Costa Azzurra. Dall'altra, le case in stile Liberty. Per tre settimane Viareggio cambia pelle. Gioca, ride, si diverte, balla. Da 150 lunghi anni. Questa è la storia del Carnevale di Viareggio. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata. Disco Ball. In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball. Disco Ball, il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo. Disco Ball. Un bagliore di luce nel buio di una notte nera come la pece. Metafora della speranza a cui aggrapparsi nei momenti difficili che la vita ci presenta senza tanta pietà. Viareggio e viareggini lo sanno benissimo quanto sia complicato cercare il chiarore nell'oscurità. Lo hanno sempre saputo. La loro vita non è mai stata facile. Non lo è mai stata fin dall'inizio, quando la città, per la sua posizione strategica sul mare, si ritrovò più volte contesa tra Lucca e Pisa. Viareggio nasce come un villaggio di umili pescatori e contadini, che in cinque secoli ha dovuto fare conti con il peso della storia. Come quando la pestilenza del 1348, raccontata dal Boccaccio nel Decamerone, non risparmiò la città. Viareggio e i viareggini, sempre con la testa alta e con lo sguardo fisso sull'orizzonte, verso quel mare, a volte benevolo, a volte crudele. Sempre comunque alla ricerca dell'alba, che qui scende dai sentieri delle Alpi Apuane, proprio dentro l'imbrunire.
Disco Ball.
In origine, Viareggio è come la mitologica Atlantide, un territorio completamente sommerso. Poi, nel corso dei secoli, il mare arretra e lascia spazio alla terraferma. Per lungo tempo rimane una zona paludosa inospitale, con una fitta vegetazione di alberi e arbusti, la Silva Regia, dove fa la sua comparsa anche l'uomo di Neanderthal. Nel 1169, Lucca fa costruire una torre di avvistamento per difendersi dagli attacchi esterni sulla costa più vicina. Tre anni dopo, al suo posto, viene costruita una grande fortezza dalla forma circolare, un vero e proprio castello, la Turris de Via Regia. Si chiama così perché ci si entra passando dalla Via Regia, che a sua volta richiama la Silva Regia, attraversata proprio da questa strada. Via Regia darà poi il nome alla città, Viareggio. Il resto è storia. Anzi, la storia, questa storia, inizia proprio qui.
Disco Ball.
1221. Federico II di Svevia, re di Sicilia, re dei Romani e imperatore del Sacro Romano Impero come Federico II, dona l'intero territorio su cui sorge Viareggio ad un cittadino di Lucca. La Repubblica di Lucca ha un'idea ben precisa. Vuole trasformare questo piccolo borgo in uno scalo marittimo. I primi progetti per il porto sono del 600. Vengono costruite due chiese, una piazza, la prima locanda, botteghe e piccoli negozi. È una comunità di 300 persone, più o meno, sorvegliata dalla Torre Matilde, che dal 1534 spicca in mezzo alla città. Carestie, la peste, le scorribande dei pirati, sono due secoli difficili. Le zone paludose che circondano il borgo favoriscono inoltre epidemie di malaria, che non danno tregua. Fino al 1735, quando l'ingegnere della Serenissima Repubblica di Venezia, Bernardino Zendrini, arriva in città per provare a risolvere il problema. scoprendo che i miasmi sono causati dalla mescolanza di acque dolci e di acque salate. Suggerisce così di costruire delle specie di dighe che si aprono e si chiudono a seconda della pressione dell'acqua. È un'idea che cambia per sempre il destino di Viareggio, che una volta bonificata può finalmente rinascere come quel piccolo borgo dove trascorrere le vacanze e respirare aria buona, come immaginato dai nobili lucchesi.
Disco ball.
Il viale dei Tigli è una lunga arteria immersa nella pineta che collega Viareggio alla frazione di Torre del Lago. Sono una manciata di chilometri verso sud, lungo la costa, dove nel mezzo si apre un'elegante tenuta. Si chiama Villa Borbone ed è la traccia più evidente del passaggio della dinastia, che tra le altre cose ricordiamo per aver ispirato il famoso whisky, il Bourbon. A Viareggio si sta bene, benissimo. Lo pensa la duchessa Maria Luisa di Borbone, infanta di Spagna che agli inizi del 1800 la trasforma nella sua residenza estiva. La notizia è accolta con grande entusiasmo in città e Maria Luisa, in segno di riconoscenza, firma l'atto con cui il 7 giugno 1820 Viareggio viene elevata al rango di città. 30 anni dopo sarà la prima ad esibire il tricolore italiano sul proprio stemma. Maria Luisa di Borbone, Spagna, adora Viareggio. Autorizza la costruzione di 2 stabilimenti balneari e la realizzazione della prima darsena ai piedi della Torre Matilde, issata nel 1534 per difendere la città dagli attacchi dei corsari. Il mare, da minaccia, diventa una ricchezza. Già, il mare. Lo stesso che nel luglio 1822 restituisce un corpo senza vita. È quello del grande poeta Percy Shelley, naufragato durante un viaggio da Livorno a Lerici. Il suo corpo viene esumato dalla sabbia e cremato all'indomani di Ferragosto alla presenza della moglie, Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, e dell'amico Lord Byron. A distanza di oltre 70 anni verrà inaugurato un busto in sua memoria, proprio nel punto in cui è stato ritrovato. Lì dove oggi sorge una piazza, che non poteva che chiamarsi Piazza Shelley.
Disco Ball.
Immaginate uno di quei film diretti da John Ford o Sergio Leone, meglio se interpretati da John Wayne o Gary Cooper. Immaginate una terra di frontiera tra indiani e cowboy, banditi e sceriffi, cacciatori di taglie e cercatori d'oro. Nell'Ottocento il lungomare di Viareggio si presentava come un villaggio da far west. Caffè concerto, negozi, ristoranti, stabilimenti balneari, perfino cinema e teatri. Tutte capanne costruite in legno come dei saloon. A lasciare passanti a bocca aperta è la maestosa galleria del Bagno Nettuno, sormontata da 2 torrette. È il padiglione d'ingresso all'Esposizione Universale di Milano del 1906, modificato e montato a Viareggio prima sulla spiaggia e poi sul viale Regina Margherita. Il simbolo della Belle Époque, della perla del Tirreno, viene però ridotto in cenere. Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1917 scoppia un incendio sul retro del Bagno Nereo, il primo storico stabilimento balneare di Viareggio. Come tessere del domino, uno dopo l'altro, gli edifici della passeggiata cadono divorati dalle fiamme. Tocca ad una task force guidata dall'architetto ingegnere Francesco Belluomini e dal pittore e decoratore Galileo Chini ripensare completamente il salotto buono della città. Sorgono come funghi il Bagno Balena, il Grand Hotel Royal, l'Excelsior, il Principe di Piemonte, il 48 e tante altre meraviglie architettoniche. Come il Gran Caffè Margherita, frequentatissimo da Giacomo Puccini che nell'adiacente Torre del Lago aveva trovato ispirazione per le sue opere. Lo stile, inconfondibile, è quello del Liberty, che a Viareggio si mostra in tutto il suo splendore nel mese di febbraio, quando i grandi carri allegorici sfilano su quello che per molti è il lungomare più bello d'Italia. Sicuramente uno dei più maestosi ed estesi. Benvenuti al Carnevale di Viareggio.
I got a feeling that tonight's gonna be a good, good night.
Disco ball.
Quello che ammiriamo oggi a Viareggio è un lontano parente del Carnevale delle origini. Vari documenti raccontano che già a fine Settecento a Viareggio ci si maschera e si fa festa, ma niente di paragonabile a quello che succede il 25 febbraio 1873. Carrozze addobbate con dei fiori sfilano lungo la Via Regia, estensione di quella che, secoli prima, ha dato il nome alla città. C'è anche un premio per la migliore. lungo la via c'è il caffè della Reggio Casinò. È qui che a un gruppo di giovani dandy della via Reggio Bene viene l'illuminazione goliardica di come celebrare il proprio tempo. Almeno così dice la leggenda. Secondo la tradizione, ad organizzare la sfilata è invece la Società del Carnevale, una sorta di ente vicino al mondo della marineria e dunque di estrazione popolare. Una cosa è certa, il 25 febbraio 1873 non solo c'è la sfilata delle carrozze addobbate, ma è un successo tale da essere riproposto l'anno successivo. Una curiosità, dalle carrozze vengono lanciati dei confetti ed è proprio con questa parola che inglesi, tedeschi, svedesi e tanti altri chiamano oggi i coriandoli di carta, confetti, utilizzati spesso negli spettacoli dei grandi festival musicali.
Disco ball.
Un agente delle tasse e l'intera amministrazione comunale. Sono questi i primi due bersagli della satira del carnevale di Viareggio. Sembra oggi, ma siamo ancora a fine 800. Le carrozze addobbate con i fiori lasciano spazio ai primi carri. Sono costruzioni piccole e statiche, fatte di legno, gesso e iuta. A realizzarle sono i carpentieri, i maestri d'asce e calafati che nei cantieri navali di Viareggio creano le grandi imbarcazioni, che consegneranno la città alla storia della cantieristica navale, ancora oggi leader di settore a livello mondiale. Si entra nel nuovo secolo con una novità decisiva. Nel 1905, per la prima volta, la parata dei carri si spinge fino al lungomare. Sui giornali locali fioccano le polemiche, alimentate dal fatto che è un'edizione del carnevale organizzata dalla cosiddetta colonia forestiera, che domina la scena mondana, turistica e culturale di Viareggio. Del comitato fa parte anche il conte Hohenau, nipote dell'imperatore tedesco. Ci pensa la prima guerra mondiale a rimettere ordine alle priorità. Il carnevale di Viareggio è costretto a fermarsi per 5 lunghissimi anni.
Disco ball.
Uno dei registi più illuminati della storia del cinema, per anni alimenta il mito di essere nato a Viareggio, quando in realtà è nato a Roma. È Mario Monicelli che aveva montato ad arte questo simpatico equivoco per dimostrare affetto verso la città in cui aveva frequentato le scuole medie. Nella Grande Guerra, che dà il titolo ad uno dei suoi capolavori, cadono 289 viareggini. Alla loro memoria verrà eretto un monumento, opera di Lorenzo Viani e Domenico Rambelli. Collocato in piazza Garibaldi, è talmente poco gradito ai viareggini che questi la rinominano Piazza delle Paure. Scioperi, tensioni, disoccupazione alle stelle, caroviveri eppure un'epidemia influenzale passata alla storia come spagnola. Non è il 2020, ma il primo dopoguerra. Così come Soviet nella Russia della rivoluzione d'ottobre, in Italia il biennio rosso infiamma gli stabilimenti industriali e i consigli di fabbrica. Viareggio è una polveriera pronta ad esplodere. La scintilla arriva da una partita di calcio. È il 2 maggio 1920, si gioca il derby tra Viareggio e Lucchese. La partita viene sospesa per motivi di ordine pubblico e nel parapiglia generale il colpo di pistola di un carabiniere uccide il guardaline Augusto Morganti. È il primo morto in Italia per una partita di calcio. La notizia fa il giro della città, che insorge e che, per 3 giorni, si autoproclama Repubblica Indipendente. Una vera e propria rivoluzione, ricordata come Giornate Rosse di Viareggio, e conclusa con una resa concordata con le massime autorità politiche e militari. In questo clima sembra impossibile negli anni venti trovare una luce nel buio, e invece quella che nel 1873 è una semplice sfilata di calessi addobbati di fiori lungo la via Reggia si trasforma in una manifestazione strutturata con l'introduzione della rivista e della canzone ufficiale e dell'intrattenimento musicale a bordo dei carri. In 3 parole, Carnevale di Viareggio. L'ispirazione arriva da un gruppo di viareggini in Costa Azzurra per studiare da vicino il famoso Carnevale di Nizza. Affascinati da quei carri costruiti con una tecnica sconosciuta, la carta a calco, che sfilano sull'elegante lungomare, pensano che quello sia il modello artistico giusto da esportare a Viareggio. Nel 1921 nasce il nuovo Carnevale. Niente più Viareggio. Il percorso delle sfilate riguarda solo il lungomare, dove i carri sfilano introdotti da una canzone ufficiale. Il titolo è Il Carnevale a Viareggio, una marcetta che però tutti in città conoscono come Sulla Coppa di Champagne.
Oili, oili, oila, musica tango, maschera rango, viva Viareggio, viva il potro, musica tango, maschera rango, viva Viareggio, viva il potro.
Gli organizzatori, per le musiche, si sono rivolti niente meno che a Giacomo Puccini. Il maestro è impegnato nella stesura della Turandot, che rimarrà incompiuta, ma vuole comunque dare una mano al carnevale. Suggerisce allora il nome di un suo allievo viareggino, Icilio Sadun, è a Parigi per lavoro. Leggenda vuole che abbia trovato il motivetto per la canzone durante una cena a base di cacciucco in un ristorante di Viareggio. Nel 1921, per la prima volta, un'orchestra sale a bordo di un carro. La musica, ancora folcloristica e tradizionale, diventa parte integrante dello spettacolo. Musica e Carnevale di Viareggio. Un binomio che diventa inscindibile su più livelli. C'è quello, ovvio, della festa, dove si balla. C'è quello dei grandi personaggi della musica protagonisti dei carri, da Michael Jackson a Freddie Mercury, da John Lennon a un recentissimo Achille Lauro, fino ai Beatles, rappresentati all'apice della loro carriera, fino ad una citazione, forse inaspettata, quella di Peter Gabriel, che nel videoclip ufficiale di Games Without Frontiers del 1980 inserisce un'immagine di un carro del carnevale di Viareggio, sempre attento nel rappresentare l'attualità. Tanta musica che per carnevale suona sopra i carri in maschera, come cantava il maestro Franco Battiato.
Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera.
Agli inizi degli anni 90, le stragi del sabato sera riempiono le pagine di cronaca nera. Nel 1991, il carro vincitore del carnevale di Viareggio, perché sì, è una gara, si chiama L'Inferno del Sabato Sera. Il costruttore Fabrizio Galli fotografa così questa realtà. Le parole in presa diretta durante una sfilata che descrivono il carro che sentiremo tra poco sono della voce ufficiale del carnevale, il compianto Brunello Romani.
Ecco a voi L'Inferno del Sabato Sera, prima categoria di Fabrizio Galli. Il carro è ispirato alla tragica notte brava di molti adolescenti. La discoteca è un momento di socializzazione per i giovani, ma tra lo svago e il divertimento incombe l'ombra dello sbandamento. Tanti piccoli diavoli insinuano le tentazioni dell'alcol e degli stupefacenti, e sono soprattutto i ragazzi alla ricerca di una forte emozione, questa corsa sfrenata di incontrare la morte. Il messaggio non è chiudere le discoteche, ma un invito alla società a far sentire i giovani integrati e realizzati. Ecco il senso di questo spettacolare carro di Fabrizio Galli, L'Inferno del Sabato Sera.
Tra i figuranti del carro L'Inferno del Sabato Sera ci sono soltanto ragazzi e ragazze. Donne e bambini non sono ammessi. Lo ricordo molto bene, perché io ero uno di quei bambini. Ma soprattutto, per la prima volta nella storia del carnevale di Viareggio, un DJ sostituisce una band in quella che era una vera e propria mega discoteca ambulante.
Disco ball.
La magia e la tradizione del carnevale di Viareggio affondano le proprie radici nei ruggenti anni venti dello scorso secolo. Nel 1923 la magia del movimento anima il mascherone di un Pierrot, che apre e chiude gli occhi e ruota la testa. Nel 1925 il carrista Antonio Darliano e altri costruttori perfezionano la tecnica della carta a calco, da tutti conosciuta come cartapesta. È un materiale che consente di realizzare carri più grandi, più leggeri e soprattutto facili da muovere. Sempre dal 1925, per pubblicizzare i corsi mascherati, viene dato alle stampe un manifesto che sarà nuovo ogni anno. Il primo porta la firma di Guglielmo Lippi Francesconi. Primario di psichiatria all'ospedale di Maggiano, alle porte di Lucca, sarà ucciso dai tedeschi in uno dei tanti eccidi dell'estate del 1944. Nel 1930, Uberto Bonetti, pittore e grafico, dà vita a Burlamacco, la maschera simbolo di Viareggio. L'anno dopo appare per la prima volta sul manifesto in compagnia di Ondina, bagnante, turista, chiamatela un po' come preferite, simbolo della stagione estiva. Per il vestito Bonetti si ispira alle maschere della commedia dell'arte, rielaborando i vari elementi in chiave futuristica. Burlamacco riassume nella maschera due momenti clou della vita di Viareggio. L'estate, con il bianco e il rosso, tipici degli ombrelloni sulle spiagge, e il carnevale. Dal 1930, Burlamacco e Ondina, che ballano spensierati, sono i simboli della città e del suo meraviglioso carnevale. Ci penserà la Seconda Guerra Mondiale a frenare la loro corsa mano nella mano sulla spiaggia di Viareggio. Dal 1940 del carnevale si riparlerà nel 1946.
Disco ball.
Nel secondo dopoguerra, Viareggio rinasce attraverso la cultura. In un albergo del lungomare, nel 1949, nasce il Vespa Club d'Italia. Il premio letterario Viareggio, fondato da Leonida Repaci, assieme ad altri amici nell'estate del 1929 sotto un ombrellone, sospeso durante gli anni della guerra, ottiene una nuova linfa. Riparte anche il carnevale, senza non poche difficoltà. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno distrutto gran parte di Viareggio. I carri vengono costruiti un po' dove capita. I viareggini però dimostrano una grande forza d'animo e già nel 1946 si torna a far festa sul lungomare. Negli anni del boom economico, la RAI sceglie proprio un corso del Carnevale di Viareggio del 1954 per la sua prima, storica, diretta in esterna. Leggenda vuole che un turista torinese in vacanza con l'amante sia stato ripreso dalle telecamere e che la moglie stesse guardando proprio la diretta da Viareggio. Quando la satira politica inizia a dominare la narrazione carnevalesca, i carri entrano nell'immaginario collettivo con Federico Fellini, che si affida ai costruttori viareggini per la realizzazione di alcune scenografie. Sulla scia del 68 nascono anche delle feste di carnevale in notturna, a ingresso libero nei vari quartieri della città. Sono i cosiddetti rioni, che rappresentano la parte più genuina e anarchica della manifestazione. Il più antico e famoso è il Carneval d'Arsena, nato nel 1970 e organizzato nel quartiere di Viareggio che si chiama proprio D'Arsena. Per 5 sere consecutive si mangia, si beve, si balla nella via principale del quartiere, via Coppino, famosa per essere la strada dei cantieri navali e degli immensi yacht ormeggiati sulle banchine. L'evoluzione del carnevale di Viareggio continua anche negli anni Ottanta. Il comitato organizzatore diventa una vera e propria fondazione. Regione e comune la costituiscono anche per gestire proventi della lotteria del carnevale, istituita nel 1984. Nel 1990 arriva la consacrazione a livello internazionale. Il comitato organizzatore dei mondiali di Italia 90 chiede ai maestri della cartapesta di Viareggio di confezionare le margherite che si schiudono sul prato di San Siro durante la cerimonia inaugurale. E nel nuovo secolo, siamo nel 2001, viene inaugurata la cittadella del Carnevale. Una grande, grandissima fabbrica di divertimento con 16 nuovissimi hangar, in cui nascono e muoiono carri di cartapesta alti come palazzi di 5 piani.
Disco ball.
1944. Un rastrellatore sonda la spiaggia alla ricerca di eventuali Teller 43, le temutissime mine tedesche chiamate padelle. È un soldato della 92esima divisione di fanteria Buffalo dell'esercito degli Stati Uniti, composta da 15.000 uomini, tutti afroamericani. Sono loro a liberare Viareggio e la Versilia, ma anche Lucca, la Garfagnana e tutta la Valle del Serchio. I soldati della Buffalo, a Viareggio, non portano solo la gioia per la liberazione e i metal detector per sminare la spiaggia. Nella pineta di Ponente, il polmone verde al centro della città, a pochi passi dal mare, montano un tabellone con un canestro, nel quale si divertono a tirarci dentro una palla. Alcuni giovani viareggini li osservano meravigliati. Tre di loro, Gigi e i fratelli Cecco e Sandro, fregano cesti e palloni e a Viareggio scoppia la basketmania. Sandro, di cognome, fa Luporini e insieme a Giorgio Gaber farà la storia del teatro canzone. Viareggio ha una sua squadra, l'Assi, che nel 1950 viene promossa addirittura in Serie A e al debutto sconfigge la blasonatissima Virtus Bologna. Un paio d'anni prima, Oberdan Bertuccelli e Giacomo Parodi, rispettivamente proprietario e gestore del cinema Teatro Eden in passeggiata, si sono inventati un torneo di pallacanestro da far disputare durante il periodo delle sfilate dei carri sul lungomare. La Coppa Carnevale di Basket porta a Viareggio squadre italiane di mezza Europa. Ci sono l'Olimpia Milano, Varese, la Stella Rossa di Belgrado, eppure un quintetto di soldati americani in servizio nella vicina base di Camp Darby, fra Pisa e Livorno. È però un'altra Coppa Carnevale a regalare alla città di Viareggio il prestigio sportivo internazionale. Nata nel 1948 come competizione a carattere rionale per scovare nuovi talenti da aggregare alla prima squadra del Viareggio, il torneo giovanile più famoso della storia del calcio diventa internazionale già dall'anno successivo. Fin da subito il pubblico affolla le tribune e il perimetro dello stadio dei Pini per ammirare le giocate delle giovani promesse che faranno la storia del calcio. Però suona davvero bene quel ragazzo. È la serata inaugurale della capannina, comprata dopo la guerra dall'impresario Sergio Bernardini. Siamo a Viareggio, in via Marco Polo, a ridosso della Pineta di Ponente. Per il gran galà d'apertura, Bernardini ha ingaggiato un giovane trio, Lot Jazz. Al pianoforte si esibisce un 19enne di Torino. Si fa chiamare Peter, ma la musica è solo una passione provvisoria. Farà carriera, e che carriera, come giornalista e divulgatore scientifico con il suo vero nome, Piero Angela. Si apre così la lunga ed entusiasmante stagione della Versilia Ruggente, che la bussola di Focetta inventa mode e tendenze, cambiando gli usi e costumi del nostro paese. Nel 1948 la capannina di Viareggio ospita un evento ancora più ambizioso, un festival della canzone italiana. È un'iniziativa dello stesso Bernardini, del giornalista Aldo Valleroni e di Alberto Sargentini, del Comitato Carnevale. Il regolamento è scritto con l'aiuto dell'editore musicale Da Rovere, fondamentale anche nel convincere la RAI di Firenze a trasmettere l'evento in diretta radio la sera del 25 agosto. Il festival piace a tutti, tanto che viene replicato anche l'anno successivo, nel 1949. A tutti, tranne che al poco lungimirante marchese Bottini, direttore dell'azienda autonoma di soggiorno della Versilia. Che importanza ha questo festival? Non bastano le canzoni del carnevale? Si domanda Bottini stizzito. È il 1950. Da Sanremo, intanto, arriva a Viareggio il direttore del casinò locale Pierre Bussetti per visitare un amico. Legge della polemica sui giornali, segue con attenzione la vicenda e incontra Bottini. Studia il regolamento del festival, ragiona sui possibili costi, è convinto del suo immenso potenziale. Bussetti valuta pure un maggior coinvolgimento della RAI. E soprattutto, Pier Bussetti porta tutto a Sanremo, dove nasce il Festival della Canzone Italiana. Nato a Viareggio, ma poi finito sulla riviera di Ponente.
Disco Ball.
Il destino di Viareggio e dei suoi abitanti deve fare conti con una data precisa, 29 giugno. 1960. I vecchi hangar del carnevale di via Cairoli, a ridosso della ferrovia, prendono fuoco. A tempo di record vengono costruiti in via Marco Polo con un materiale ignifugo. 2009. È sempre un 29 giugno. Un treno merci di 14 cisterne che contengono GPL deraglia in prossimità della stazione centrale. Nell'esplosione e nel conseguente incendio muoiono 32 persone, alcune dopo settimane o mesi di sofferenze inaudite. L'ultimo momento di difficoltà che abbiamo vissuto tutti in prima persona risale alla pandemia da Covid, che a Viareggio arriva poco dopo la fine di un carnevale bellissimo e partecipato. Dopo che la città, in estate, aveva ospitato ben due tappe del Jova Beach Tour sulla spiaggia del Muraglione. Le restrizioni per limitare i contagi costringono la Fondazione Carnevale ad una rivoluzione. Nel 2021 i corsi mascherati si svolgono tra settembre e ottobre. Sono aperti soltanto a 5.000 spettatori, tutti rigorosamente seduti. Un clima di incertezza accompagna i mesi successivi. L'inizio dell'edizione 2022 slitta di qualche giorno. È il Carnevale della Rinascita. Decine di migliaia di persone da tutta Italia tornano ad affollare i viali a mare. Le maschere si scatenano sui carri al ritmo di Dove si balla. Un grandissimo, rumoroso urlo liberatorio.
Dove si balla, fottitene balla.
Aveva ragione quel politico che una volta disse che se non sei rappresentato su un carro del carnevale di Viareggio non sei nessuno. La citazione è stata attribuita a Giulio Andreotti. E siccome è il politico italiano più rappresentato nella storia del carnevale di Viareggio, probabilmente è anche vero. Aveva ragione anche Mario Tobino, il medico romanziere che ha raccontato la sua città natale sulla spiaggia e di là del molo. Viareggio, scrive, nonostante solenni legnate, continua ad avere un suo carattere. Il carattere di chi, volendo citare un aforismo attribuito più o meno a mezzo mondo, non conta le volte in cui cade, ma la velocità con cui si rialza.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo, un podcast di Ale Lippi. Questa puntata è stata scritta da Ale Lippi insieme a Simone Pierotti. Il sound design è di Rino Sparacino, una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ.
Party Like a DJ.
Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.